Mautino, iniziamo questa puntata di Ci vuole una scienza ringraziando le tante ricercatrici e i tanti ricercatori del CNR che ci hanno sommersi di messaggi, mail, taggati sui social, storie, telegrammi, piccioni viaggiatori, insomma, per manifestare così sia ringraziamento per aver parlato magari della loro situazione e anche per aver fatto chiarezza su alcuni punti, su questo stallo del CNR a causa delle decisioni che non vengono prese dall'attuale governo.
Stallo che, come raccontavamo nella scorsa puntata, poi ha delle conseguenze. Certo. Vi leggiamo solo un messaggio tra i tanti che ci sono arrivati di una ricercatrice a tempo determinato che ci dice ha appena vinto un concorso a tempo indeterminato di cui però esiste solo una graduatoria, un risulta vincitrice, un prenderà servizio, ma quando prenderà servizio?
C'è grande incertezza sotto i cieli del CNR, ovviamente vi terremo aggiornate e aggiornati man mano che ci saranno nuove notizie, anche grazie alle informazioni che ci danno le persone che poi all'interno del CNR ci lavorano. E adesso occupiamo della nuova puntata.
Eh sì, perché oggi parliamo di memoria dell'acqua, di oceani acidi e di microfoni e reputazione. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Esco perplesso dalla festa di fine anno di una quarta elementare, ci scrive Francesco, un papà che ci racconta che durante la festa c'è stata, come accade spesso, una specie di recita. Tema la memoria dell'acqua.
Ai, 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 ai,
Continua Francesco, si inizia con una carrellata di riferimenti a scienziati per avvalorare quello che andremo a vedere. Mi resta in mente, ci dice Francesco, il nome di un giapponese, Masaru Emoto. E subito dopo si presenta l'esperimento scientifico fatto proprio in classe. Ci sono dei vasetti con dentro una manciata di riso e dell'acqua. Sui vasetti ci sono delle etichette. Sul primo ci sono scritte delle parole dolci, amore, affetto, gioia. Sul secondo delle parole cattive, rabbia, odio, tristezza. Il terzo, udite udite, è il gruppo di controllo, non ha nessuna scritta.
Ma che bel esperimento.
Ci viene detto che l'acqua dei tre vasetti ha assunto dei colori diversi, ambrata nel caso in cui non ci sono parole, più chiara nel caso delle parole dolci, rossastra nel caso delle parole cattive. Io attendo che arrivi una giustificazione di tipo emozionale, figurativa, una qualche altra spiegazione, e invece niente. Si procede mostrando immagini che rappresentano come l'acqua congelata esposta alla musica di Mozart formi cristalli diversi dall'acqua congelata ed esposta alla musica di John Lennon.
Eh già, e Francesco ci ha detto di essere uscito abbastanza perplesso, perlomeno, da cosa ha visto, però a casa poi parlando con i figli ha capito che quello era un laboratorio di scienze e quindi ci dice ancora, per quello che ne sapevano, l'esperimento presentava una verità scientifica, se era stato fatto in laboratorio. Quindi a questo punto Francesco ha cercato online un po' di informazioni su quello che aveva visto e ha scoperto che la storia dell'acqua di Masaru Emoto circola in un certo ambiente che è legato poi all'omeopatia, ma addirittura la pagina della società multiservizi partecipata che gestisce l'acquedotto della città in cui vive dedica un articolo a quel tema e sembra anche abbastanza seriamente. Quindi si chiede Francesco, ma sbaglio io? Allora, rassicuriamo Francesco.
No, allora, non sbaglia Francesco, anzi lo ringraziamo per il racconto che ci permette di ripercorrere la storia un po' pazzerella di come si è pensato che l'acqua potesse avere e conservare una memoria.
È tutta origine nel 1988 da un biochimico francese che si chiamava Jacques Benveniste, che era uno di quegli scienziati con un ottimo curriculum, era direttore di una sezione dell'Inserm, che è una delle maggiori istituzioni scientifiche della Francia, e in quell'anno, quindi nel 1988, Benveniste aveva pubblicato sulla rivista Nature, che lo ricordiamo è una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo, ve la citiamo anche spesso, aveva pubblicato uno studio che si intitolava in questo modo: degranulazione dei basofili umani indotta da una soluzione altamente diluita dell'anticorpo anti-IgE. Pensa che roba.
In questo studio lo scienziato francese partiva da una soluzione di anticorpi dispersi in acqua, prendeva un pochino di questa soluzione, la metteva in una nuova fialetta, aggiungeva dell'acqua pura e agitava. Poi prendeva un po' di questa soluzione già diluita, la trasferiva in una nuova fialetta, aggiungeva acqua pura e agitava. Ha fatto questo passaggio talmente tante volte da arrivare alla fine ad avere una fialetta di acqua pura. Non c'era più neanche un anticorpo lì dentro. Quest'acqua, che ricordiamo era solo acqua, somministrata ai basofili, che sono un tipo di globuli bianchi, generava comunque una reazione, come se gli anticorpi ci fossero ancora.
E questa tesi un po' bislacca di Benveniste era che l'acqua avesse conservato una certa memoria di quello che aveva incontrato in precedenza. Era una scoperta abbastanza sconvolgente, che è riuscita poi a superare anche le barriere della cosiddetta peer review, cioè la revisione tra pari dei lavori scientifici, che è quel processo appunto che viene fatto prima della pubblicazione di uno studio, quando viene valutato da altri scienziati. Ma proprio perché era così sconvolgente, il direttore della rivista John Maddox, che era un volpone e quindi non voleva farsi scappare una cosa potenzialmente rivoluzionaria, ma non voleva nemmeno giocarsi la faccia, aveva aggiunto una nota in fondo alla pagina dove era stato pubblicato l'articolo dicendo: basi scientifiche per spiegare questo fenomeno non ce ne sono, ma in accordo con il professor Benveniste abbiamo avviato un'indagine indipendente e andremo a osservare gli esperimenti direttamente nel suo laboratorio. Leggerete a breve i risultati. Quindi l'idea è: iniziamo a pubblicare perché è una cosa pazzesca, esatto, e poi andiamo a vedere se è vero. Diciamo che forse adesso si farebbe un po' meno.
Sì, probabilmente sì, però nel dubbio che poi invece Science della Ruby dici la pubblico io. A questo punto è iniziata la parte di storia che sembra un po' un film, perché John Maddox si è portato dietro due personaggi, il biochimico ed esperto di frodi scientifiche Walter Stewart e il prestigiatore James Randi, fondatore dell'Associazione Scettica Americana, che poi ha dato l'idea proprio in quegli anni, tra l'altro, a Piero Angela per la fondazione del CICAP, quindi il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, fondato appunto da Piero Angela. Il senso dell'operazione era quello di provare a replicare gli esperimenti fatti dal gruppo di Benveniste, però tenendo un occhio attento, e quello dei prestigiatori ovviamente lo è, agli eventuali maneggi, chiamiamoli così.
Nel frattempo Benveniste, che probabilmente si immaginava gli esiti poi di quell'indagine, aveva cercato di mettere qualche puntello aggiuntivo e quindi se n'era andato a Strasburgo, in Francia, a un convegno di omeopati, ad annunciare che la sua scoperta finalmente spiegava il funzionamento molecolare dell'omeopatia, che è legato poi, no, a questa cosa della memoria.
Lo ricordiamo, i prodotti omeopatici sono prodotti dichiaratamente talmente diluiti da non avere più neanche una molecola di principio attivo, proprio come quelle fialette di Benveniste. Motivo per cui la comunità scientifica è stata fin da subito molto scettica sulla sua efficacia. D'altronde, se non c'è niente, come fa a funzionare? E beh, Benveniste ha detto: ecco, ve lo spiego io come funziona con la memoria dell'acqua. Magari di omeopatia ne parliamo un'altra volta.
E sì, ci torneremo sopra di sicuro, anche perché ce lo chiedete spesso di parlare di omeopatia, quindi è arrivato di sicuro il momento. Però torniamo alla storia di Benveniste, perché si sarebbe poi scoperto che in realtà tutto il suo lavoro, o comunque una parte importante, era stata finanziata proprio da un'azienda di prodotti omeopatici. Quindi diciamo che lì il conflitto di interessi non era molto diluito. E nel corso dell'indagine di Maddox, Benveniste aveva provato a ripetere l'esperimento e guarda caso non ci era riuscito. Si era anche scusato dicendo di essere troppo stressato, quindi insomma che il test non era venuto per quello. Nel frattempo però Stewart e Randi trovavano diverse irregolarità nelle procedure di laboratorio che Benveniste aveva dichiarato di avere seguito, e poche settimane dopo la rivista Nature pubblicò il resoconto dell'indagine con un titolo che era sia geniale e sia spietato, perché diceva: alta diluizione, un'illusione. E questo giocando sulle parole inglesi dilution per diluizione e delusion invece per illusione.
Da quel momento in poi la comunità scientifica mise da parte la questione, seppur affascinante, della memoria dell'acqua, provando poi ogni tanto, anche solo così per esercizio didattico, a riprodurre gli esperimenti di Benveniste, senza però mai riuscirci. Fuori dalla comunità scientifica la vicenda è proseguita con accuse alla scienza ufficiale di essere chiusa, di essere conservatrice, anche con qualche erede di Benveniste che ha preso il testimone.
E a proposito di eredi, qui arriviamo a Masaru Emoto, che nella pagina dell'ente che gestisce l'acqua nella città del nostro ascoltatore Francesco viene descritto come uno scienziato giapponese che ha dedicato una parte importante della sua ricerca scientifica nel documentare la capacità dell'acqua nel registrare i segnali energetici che accoglie dall'ambiente, modellando cristalli differenti in base alle tipologie di impulsi esterni, quasi a originare una archeologia naturale figurativa dotata di significato. Che belle parole.
Parolone che effettivamente suonano molto scientifiche, non stupisce che poi in tanti ci credano. In realtà Masaru Emoto non è mai stato uno scienziato, era un imprenditore giapponese con un passato abbastanza controverso nel mondo delle medicine alternative. Ha studiato relazioni internazionali, si è diplomato all'Open International University for Alternative Medicine in India, che era un'università un'università specializzata nella vendita di lauree a chi volesse intraprendere una carriera da ciarlatano. Questa definizione l'abbiamo proprio trovata in un articolo che descriveva poi anche la chiusura di questa università proprio per questo motivo. Però, per darvi un'idea del tipo che era Masaru Emoto, promuoveva l'uso di un aggeggio che prometteva di rilevare il campo magnetico attorno ad un capello umano per diagnosticare tutte le malattie, ma tutte, proprio
infatti
tutte.
Adesso lo usiamo correntemente, no? Ecco. Allora, una molecola d'acqua contiene due atomi di idrogeno, ciascuno legato allo stesso atomo di ossigeno. Ripassino di chimica. La formula della molecola dell'acqua la conosciamo più o meno tutti, si impara anche a scuola, è H2O. La molecola d'acqua ha una forma V, se ve la immaginate, con l'atomo di ossigeno nel vertice di questa V. L'atomo di ossigeno ha una leggera carica negativa e ogni atomo di idrogeno ha una leggera carica positiva. Le cariche elettriche opposte si attraggono e quindi di conseguenza allo stato liquido le molecole d'acqua si raggruppano debolmente, creando e rompendo costantemente legami con le molecole che hanno vicino.
Quando l'acqua congela, più o meno a 0 gradi Celsius, le molecole si allineano in una disposizione regolare sotto l'influenza proprio dell'attrazione reciproca fra queste cariche opposte e formano dei cristalli. Masaru Emoto sosteneva che facendo ascoltare della musica o delle parole all'acqua, questa, poi una volta congelata, avrebbe dato origine a dei cristalli di forma differente. La bella musica o le belle parole generano, per Masaru Emoto, dei cristalli simmetrici, la musica brutta e le parole cattive generano dei cristalli disordinati.
Tra l'altro, ovviamente, musica bella o brutta ha
deciso da lui.
Ecco, ovviamente. Allora, queste non sono mai state cose dimostrate scientificamente, ma neanche proprio dalla Luna. Masaru Emoto ha sempre rifiutato di sottoporre i suoi esperimenti a un controllo terzo che quindi fosse indipendente, e nel 2003 la James Randi Educational Foundation, che deriva sempre dai lavori di Randi, ha sfidato Masaru Emoto offrendo $1 milione se avesse dimostrato la veridicità della sua teoria, ma Emoto non ha mai accettato di sottoporsi a questi esperimenti.
Quindi siamo nel pieno campo della pseudoscienza, e delle pseudoscienze che però fanno presa, un po' perché sono ipotesi comunque affascinanti, sono anche belle da raccontare, no? Con l'immagine dei bei pensieri che cambiano la forma dell'acqua, e un po' però anche perché sono raccontati in una maniera che suona come molto scientifica, tanto da portare queste teorie a finire all'interno di un laboratorio di scienze di una scuola.
Tra l'altro va bene che stanno rivedendo i programmi didattici, ma almeno la memoria dell'acqua finora ce l'eravamo scampata.
Ecco, almeno quello ricordiamocelo.
Oh, e tanto che ci siamo, rimaniamo in tema acquatico per parlare di una cosa che sta molto a cuore perfino a Mautino e a me, anche se non sappiamo nuotare, e questa cosa sono gli oceani.
Meglio rimarcarlo sempre, così se mai dovesse succedere che vedete uno di noi due in spiaggia, teneteci d'occhio, è difficile che ci vedano in spiaggia, diciamo questo. Comunque gli oceani, per tornare al tema di questo blocco, coprono circa il 70% del nostro pianeta, contengono il 97% di tutta l'acqua disponibile sulla Terra e sono essenziali per la vita stessa proprio del nostro pianeta e sul nostro pianeta. Se non ci fossero, non ci saremmo neanche noi.
E non è che se la passino benissimo in buona parte, poi proprio a causa nostra. Per questo oggi si sta concludendo a Nizza, in Francia, la terza conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, che è il più importante incontro internazionale per discutere delle politiche da adottare per proteggere gli oceani. Non solo perché è giusto farlo, ma anche perché gli oceani alla fine sono la principale fonte di cibo per almeno 3 miliardi di persone in tutto il pianeta. È un modo più utilitaristico di vedere la questione, però è anche quella che secondo diversi osservatori può avere maggiore presa, se non sulla popolazione, almeno sui governanti, che poi devono anche prendere delle decisioni.
La conferenza è iniziata lunedì e, come purtroppo avviene sempre con le iniziative di questo tipo, non ci si attendono dei grandi risultati. I vari incontri servono più che altro per fare il punto sulla situazione, anzi per fare tanti punti su cui poi pian piano saranno costruite delle decisioni da parte dei governi.
Mautino, condominio, torna
ecco
al condominio.
Sì, la nostra famosa metafora della riunione di condominio a cui tiene tanto Megnetti. Proprio come in una riunione di condominio si discute molto, a volte si litiga anche un po' io in questo periodo sto litigando per questioni di terrazzo e saluto tutti i miei vicini condomini, poi si trovano sempre dei compromessi, delle soluzioni che mettano più o meno tutti d'accordo, quindi dei piccoli passetti in avanti di riunione in riunione fino ad arrivare a un risultato soddisfacente.
Ecco, esatto, adesso non vogliamo demoralizzarvi, e anche se tra poco vedremo qualche dato che non aiuta moltissimo a essere ottimisti, però iniziamo con una buona notizia che a cercarla c'è e riguarda proprio le prime fasi di questa conferenza, perché lunedì 18 paesi hanno ratificato il Trattato Oceanico Globale, che è un accordo molto grande e importante per rendere possibile la tutela di parti di oceani che si trovano nelle cosiddette acque internazionali, dove nessuno Stato ha una propria giurisdizione, sono quelle acque dei film, no? Adesso sono in acque internazionali, non potete fare niente. I paesi firmatari, questi 18, si sono aggiunti a quelli che avevano già sottoscritto il trattato, che quindi adesso conta 49 partecipanti, e gli organizzatori della conferenza confidano che possano esserci altri progressi. Infatti, se si arrivasse a 60 sottoscrittori, si potrebbe avviare la procedura prevista dalle Nazioni Unite per rendere legalmente valido il trattato, quindi favorendo nuovi meccanismi per proteggere parti degli oceani dalla pesca eccessiva e anche dall'inquinamento.
E proprio la pesca eccessiva e l'inquinamento sono due dei problemi principali degli oceani. In molte aree del mondo peschiamo pesci, crostacei, molluschi a un ritmo molto più alto di quanto gli ecosistemi marini siano in grado di rigenerare naturalmente. Questo fa ridurre le loro popolazioni sempre di più, diminuendo la biodiversità, quindi la varietà di specie che popolano un certo ambiente. Al tempo stesso riversiamo negli oceani enormi quantità di plastica ogni anno, con detriti che si accumulano causando la morte di molte specie marine. Le stime variano molto, ma le Nazioni Unite calcolano che annualmente finiscano in acqua circa 12 milioni di tonnellate di plastica, l'equivalente di un camion dei rifiuti al minuto.
Tantino. Tutto questo fa sì che circa il 60% degli ecosistemi marini sia ormai seriamente danneggiato e sfruttato con pratiche che non sono sostenibili. Negli anni 70 il 90% circa degli stock ittici, una parola complicata per dire i gruppi di pesci che sono soggetti poi alla pesca commerciale, era in buone condizioni, mentre invece nel 2021 siamo arrivati al 61%.
Le cause non sono solamente la pesca e l'inquinamento, c'è un altro fattore che ha un ruolo enorme nel peggioramento della salute degli oceani, e probabilmente ci avete pensato quando all'inizio abbiamo parlato di conferenze, di riunioni di condominio, visto che ce ne occupiamo spesso.
Eh sì, uno dei grandi problemi degli oceani è infatti strettamente collegato al cambiamento climatico e poi in particolare all'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, piccolo ripasso, è naturalmente presente nell'atmosfera e nelle giuste quantità è anche molto importante per rallentare la perdita di calore e rendere possibili molti processi biologici e non soltanto qui sulla Terra. Però a partire dal Novecento, con l'industrializzazione che è arrivata a bruciare grandissime quantità di combustibili fossili, ne abbiamo prodotte ammassate quantità sempre più grandi di anidride carbonica, col risultato che ora non disperdiamo abbastanza calore e la temperatura media globale continua ad aumentare.
Molta di quella anidride carbonica viene assorbita dagli oceani, o per meglio dire si diffonde proprio nell'acqua. L'anidride carbonica sospesa nell'atmosfera e a contatto con la superficie dell'oceano, le sue molecole si muovono casualmente e alcune entrano nell'acqua, passando quindi dall'aria al liquido. Succede perché la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è più alta rispetto a quella dell'acqua superficiale, e quindi c'è la naturale tendenza a passare verso dove ce n'è di meno. Immaginate questo processo in una piccola porzione di mare e poi moltiplicatelo per la superficie gigantesca formata da tutti gli oceani messi insieme. Il risultato è quindi che tantissima anidride carbonica finisce negli oceani e viene sottratta dall'atmosfera.
Ovviamente in condizioni normali questo processo è positivo, perché contribuisce a mantenere la giusta quantità di anidride carbonica nell'atmosfera per evitare che la Terra si scaldi troppo. Se però, come succede ormai da decenni, l'anidride carbonica è molto più del normale, allora il processo di assorbimento dell'anidride carbonica stessa è più rapido e quindi gli oceani diventano più acidi di come dovrebbero essere di solito. L'anidride carbonica si combina infatti con le molecole d'acqua e produce acido carbonico, che è un acido debole, ma che porta alla produzione di ioni idrogeno. E questo aumento rende l'acqua più acida, o per meglio dire fa scendere il suo pH. E allora, se si parla di pH, chi meglio di Mautino per un veloce ripasso su cosa sia il pH?
Il mio pane proprio, eh? Allora, il pH è quella cosa che leggete spesso nelle indicazioni, dei saponi, di alcuni cosmetici, tanto così per fare degli esempi a me cari. Immaginate una scala con dei gradini numerati da 0 a 14, sul gradino 7, quello in mezzo, ci sono le sostanze con pH neutro, che non sono né acide né l'opposto, alcaline. Il pH medio degli oceani è intorno a 8, significa quindi che gli oceani sono lievemente alcalini. Il problema è che sono meno alcalini di un tempo. Tra il 1950 e il 2020 il pH medio della superficie degli oceani è passato da 8,15 a 8,05. Sembra poco, però la scala del pH è logaritmica, che in parole povere e anche semplici, speriamo, significa che la concentrazione di ioni idrogeno è aumentata del 26%. Questa riduzione del pH ha degli effetti evidenti sugli ecosistemi marini e altri che non riusciamo probabilmente ancora a comprendere del tutto e sui quali è anche difficile fare previsioni.
Avere oceani meno alcalini ha profondi effetti su tanti organismi come i coralli e i molluschi, perché i loro gusci e gli scheletri sono formati dal carbonato di calcio. La maggiore presenza di questi ioni idrogeno di cui parlavamo prima riduce la disponibilità degli ioni carbonato che servono per fare il carbonato di calcio. Insomma, il risultato di questa cosa è che per questi organismi diventa molto più difficile formare delle strutture solide che servono per proteggere le parti molli dei molluschi o per realizzare le impalcature su cui si sorreggono i coralli. Nel caso dei coralli, tra l'altro, il problema non è molto diverso dall'osteoporosi come similitudine, no? Cioè la condizione che nelle persone anziane porta le ossa a essere meno dense e quindi più fragili. La parte viva dei coralli si sorregge su quella morta, ma se questa si dissolve, i coralli non hanno più solidi appigli e quindi muoiono. È un problema molto grande nelle barriere coralline, che sono questi sterminati campi di coralli sottomarini, sono anche molto belli da vedere, perché queste a loro volta ospitano migliaia poi di specie di pesci, di crostacei, come ci insegna anche Alla ricerca di Nemo. E allora i coralli smettono di crescere e di riprodursi, e tutti gli altri animali che in un modo o nell'altro dipendono dalle barriere coralline, restano a seconda dei casi senza difese, senza cibo, senza luoghi dove riprodursi, e quindi ovviamente gli ecosistemi si depauperano.
Mi piacciono i riferimenti di Megnetti Alla ricerca di Nemo. D'altronde, non nuotando, l'unico modo per vedere i coralli è in un cartone animato. L'acidificazione degli oceani è studiata ormai da una cinquantina di anni, però ci sfuggono ancora molte cose, sia sulla sua portata sia sulle possibilità per gli ecosistemi marini di sopravvivere e di adattarsi. Le previsioni non sono buonissime, soprattutto a causa dei progressi ancora contenuti proprio nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera.
Si stima che se le emissioni dovessero continuare all'incirca ai livelli attuali, il pH oceanico potrebbe scendere fino a 7,7 entro il 2100, determinando la fine di una parte importante degli ecosistemi marini, perché a quel punto davvero l'alcalinicità non sarebbe più sufficiente. E oltre al danno irreparabile per la biodiversità, si perderebbe buona parte degli stock ittici, quindi con una grande riduzione della pesca e della possibilità per miliardi di persone di sfamarsi. A causa dell'aumento poi della temperatura media globale, gli oceani stanno anche diventando sempre più caldi, con alcune specie marine che faticano più di altre ad adattarsi e in alcuni casi anche a sopravvivere al cambiamento. L'aumento della temperatura, ne abbiamo anche parlato in altre puntate, è più marcato in alcuni mari rispetto ad altri. Ovviamente noi parliamo dei dati medi, poi geograficamente, localmente ci sono delle eccezioni. Il Mediterraneo è uno di questi hotspot, cioè si sta scaldando molto più velocemente di altri mari. E in questo senso è anche significativo che la conferenza di questa settimana sia stata organizzata a Nizza, quindi sul Mar Mediterraneo.
E quindi, che fare? Come vi abbiamo raccontato altre volte, molto dipende dalla capacità delle delegazioni e dei governi di mettersi d'accordo su iniziative per mitigare gli effetti del riscaldamento globale ed evitare che se ne producano altri di peggiori. E però non è semplice. L'ONU ha stimato che il costo per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini nei prossimi 5 anni sia di 175 miliardi di dollari all'anno. È una cifra molto grande, però coinvolge tutti i paesi del mondo, quindi va un po' spacchettata. Di sicuro è molto distante dai 10 miliardi di dollari che sono stati destinati finora a questo tipo di iniziative tra il 2015 e il 2019.
Almeno per quanto riguarda l'acidificazione, possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, se così vogliamo dire, non un gioco di parole. La soluzione è ridurre drasticamente l'immissione di nuova anidride carbonica nell'atmosfera, che è quello che dobbiamo fare già per ridurre gli effetti del riscaldamento globale in generale.
Ah, quindi dici due piccioni con una fava?
Sì, diciamo che poi bisogna capire chi sono i piccioni nella metafora. Comunque, al di là dell'acidificazione, c'è tanto da fare anche per rendere ancora più sostenibile la pesca, e su questo si sono ottenuti comunque alcuni progressi, ma c'è sicuramente una maggiore sensibilità e ancora tanto da fare. Per l'inquinamento dovuto alla plastica c'è in ballo un altro trattato internazionale, ve ne avevamo anche parlato, però ci sono difficoltà non da poco per mettersi tutti d'accordo.
Un grande condominio, appunto.
Ecco. Ogni settimana qui nei nostri armadi, davanti ai microfoni, facciamo del nostro meglio per registrare il podcast con una buona qualità dell'audio, anche per non farci sgridare troppo da Andrea Conti, che tra le altre cose si occupa poi diligentemente del montaggio di ogni puntata.
Quindi, quando siamo incappati in questo titolo di Scientific American che dice «Per conquistare fiducia e ammirazione date una sistemata al vostro microfono», ci siamo subito incuriositi, ormai probabilmente per deformazione professionale.
Eh sì, e l'articolo racconta di uno studio che conferma una cosa che sappiamo da tempo e che è anche abbastanza intuitiva, no? Più sentiamo una voce autorevole e sicura che suona bene, più è probabile che tenderemo a darle retta e a fidarci anche di quello che dice. Almeno all'inizio, poi fortunatamente subentrano altre valutazioni o dovrebbero subentrare. La ricerca in questione ha portato questa considerazione su un livello un po' diverso, chiedendosi come influisca sulle nostre considerazioni la qualità dell'audio delle conversazioni che abbiamo, per esempio, durante le videochiamate.
Magnetti, quante video call ogni giorno, quante, troppe decisamente.
Decisamente troppe, del resto dalla pandemia sono diventate a tutti gli effetti un mezzo di lavoro per tantissime persone. E non a caso la ricerca che vi stiamo raccontando è proprio nata durante la pandemia, no?
Come milioni di altre persone, lo psicologo ed esperto di scienze cognitive Brian Scholl della Yale University, ai tempi del Covid, passava delle ore e ore su Zoom per fare le videochiamate. Un giorno, durante una video call con due colleghi, notò una cosa che lo sorprese. Uno dei due colleghi era un suo stretto collaboratore con cui aveva una buona confidenza, lavorava spesso di persona, mentre l'altro era un interlocutore con cui aveva avuto spesso da ridire e con il quale era raramente d'accordo. Nonostante ciò, durante quella video call aveva notato di essere sempre d'accordo con quest'ultimo qua e di fatto gli tornava praticamente qualsiasi cosa lui dicesse.
E quindi dopo la videochiamata Scholl ci pensò per un po' e alla fine si accorse che la vera differenza fra i suoi due interlocutori era che il primo aveva usato il microfono del suo computer molto scadente, mentre invece l'altro, quello con cui non andava d'accordo, aveva fatto la video call da un piccolo studio di registrazione che si era costruito in casa, altro che gli armadi, ma oddio. Allora Scholl iniziò a sospettare che fosse la qualità dell'audio ad avere condizionato il suo giudizio anche sui contenuti poi della conversazione stessa.
E come va spesso con chi fa ricerca, da queste piccole cose nascono delle possibilità per farne uno studio, e così è stato. Ovviamente Scholl, insieme ad altri colleghi, ha da poco pubblicato una ricerca sulla rivista scientifica PNAS, nella quale racconta i risultati di alcuni esperimenti condotti utilizzando alcune registrazioni audio di voci maschili e femminili, vere oppure sintetiche, a seconda ovviamente dei casi, che leggevano un testo. Alcune registrazioni erano di alta qualità, altre erano state modificate per suonare di qualità inferiore, per esempio con una voce metallica che assomigliasse a quella che si sente poi spesso quando si partecipa a una videochiamata, no? Mi senti? Non ti sento?
Il microfono spento, esatto, le classiche cose. Il gruppo di ricerca ha quindi poi chiesto a 5.100 volontari di ascoltare le registrazioni e di rispondere a un questionario online, dando una valutazione sul loro giudizio complessivo della voce che stavano ascoltando. 5.000 persone per un test di questo tipo non è niente male. Quasi tutti i partecipanti hanno indicato come meno credibili e intelligenti le voci che sentivano metalliche, anche se il contenuto ovviamente era lo stesso, perché il testo era sempre quello lì. Scholl ha spiegato, e qui lo citiamo testualmente, che quando fai una call su Zoom tutti sanno di apparire in un certo modo, ma di solito non prendiamo in considerazione il modo in cui ci sentono le altre persone. Sembra che questo possa davvero condizionare il modo in cui viene percepito quanto siamo intelligenti e credibili.
Naturalmente siamo consapevoli del fatto che una certa percezione uditiva non è sufficiente per rappresentare l'autorevolezza, la capacità cognitive di una persona, però si innesca comunque un meccanismo di percezione che lavora con una sua autonomia e che non sempre riusciamo a razionalizzare.
Il test organizzato da Scholl, come avrete anche intuito, ha dei limiti, ovviamente. Le registrazioni erano lette e non erano il frutto di una vera e propria conversazione, quindi mancava una certa naturalezza che ha sicuramente condizionato alcuni dei risultati. Comunque, se vi state organizzando per fare un colloquio online, magari fateci un pensierino.
Sì, o anche se state pensando di fare un podcast.
Ecco.
Ah, che siete megnetti.
Eh sì, ci siamo meritati un bel bicchiere d'acqua dolce, però è senza memoria.
Decisamente.
A proposito però di memoria, per ricordarvi quando escono le nuove puntate di Ci vuole una scienza, potete attivare l'iconcina della campanella sull'app del post, quindi in sostanza ricevere le notifiche ogni volta che esce una nuova puntata. E visto che siamo così in tema di promozione, possiamo anche farla per i dirimpettai, perché è da poco partito Wilson, che è il nuovo podcast di Francesco Costa.
Beh, un dirimpettaio d'eccezione, perché è il direttore del post e Wilson arriva da uno scienziato.
Eh sì.
Edgar O. Wilson, e quindi insomma ci sentiamo un po' parte in causa, no, di questa
scelta.
C'è
un pezzetto di Ci vuole una scienza di Francesco Costa, mettiamolo così, anche nel suo caso, visto che poi escono talvolta delle puntate speciali e non annunciate di Wilson, vi suggeriamo di attivare le notifiche anche per il podcast di Francesco, così non vi perdete nessuna delle sue puntate.
Se volete scriverci, raccontarci, suggerirci e dirci cose in generale, potete farlo inviando una mail a cicivuoleunascienza@ilpost.it.
E noi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!